Buongiorno dal vostro Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale dedicato alla musica italiana indipendente e delle radici, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro qui su ADMR Rock Web Radio ogni giovedì fra le 16 e le 17:30. Dopo la parentesi della settimana scorsa, con una puntata senza alcun ospite ma interamente consacrata alla musica, puntata tramite la quale ho avuto la possibilità di presentare alcune interessanti, almeno mi auguro, novità discografiche del panorama musicale nostrano, oggi si torna al formato più abituale di questa trasmissione, quindi con un ospite che ci racconterà della sua carriera, ma soprattutto del suo album più recente. Come già annunciato a suo tempo, nella puntata numero 39 della seconda stagione di Folk Beat, avremo con noi il cantautore romano Massimiliano D'Ambrosio per parlare in particolare, ma non solo, del suo disco intitolato Canzoni per Nessuno. Dunque, io seguo questo artista praticamente sin dal suo debutto discografico avvenuto nel 2005. Ho anche presentato un suo concerto nella mia città un po' di anni fa, per cui mi sento di dire che quest'ultimo lavoro potrebbe essere quello più riuscito nella sua non cospicua discografia, che consta di soli 4 album nell'arco di una carriera che dura da almeno 20 anni, e questo perlomeno sotto l'aspetto puramente musicale, grazie in particolare ai raffinati arrangiamenti del pianista Edoardo Petretti, che hanno indubbiamente arricchito la vena già di per sé così poetica e sensibile del cantautore, che ricordiamo è cresciuto in quella fucina di talenti che è stato il Folk Studio di Roma. Come al solito, prima di cominciare a chiacchierare con il nostro ospite, voglio farvi ascoltare almeno un estratto da questo CD, di cui comunque troverete molte altre tracce nel corso dell'intervista. La canzone che ho scelto per aprire la puntata odierna di Folk Beat si intitola Il giardiniere, che, se ricordo bene, è anche il primo singolo proveniente da Canzoni per Nessuno e di cui esiste anche il video. E con questo brano di Massimiliano D'Ambrosio vi auguro buon ascolto.
Io che le curo il campo e che le so spiegare l'odore di quel bosco, del fiore più nascosto. Io che ho già perso il tempo e tempo ne ho da dare, anche se passa lento, io non lo so fermare. Lo fermerà la sposa, è bella da morire, triste come un qualcosa che non possiamo dire.
era Il giardiniere da Canzoni per nessuno, il quarto e ultimo lavoro di Massimiliano D'Ambrosio, del quale, prima del suo arrivo, vorrei farvi ascoltare ancora un brano. In questo caso si tratta non di una sua composizione originale, bensì di uno dei due brani provenienti dal repertorio di un grandissimo artista brasiliano, Chico Buarque de Holanda, di cui ha tradotto il testo adattandolo alla nostra lingua. Il brano in questione si intitola Teresina.
Ed il primo arrivò con i fiori e con l'autista, mi portò dei peluche, una spilla d'ametista, mi parlava dei suoi viaggi, mi invitava ad ogni festa, mi mostrava i suoi orologi, mi chiamava principessa, mi trovò disarmata ed il cuore mi toccò, confusa e spaventata, alla fine dissi no. Il secondo arrivò con un fiato da animale, portò un litro di liquore troppo amaro da ingoiare, indagò nel mio passato, mi seguiva ad ogni curva, rovistò nei miei cassetti, mi chiamava buona nulla, mi trovò disarmata ed il cuore mi graffiò, confusa e spaventata, alla fine dissi no. Ed il terzo arrivò con le foglie di novembre, non mi regalò nulla, ma nemmeno chiese niente, e non so come si chiama, ma capisco quel che vuole, si è disteso nel mio letto e mi chiama col mio nome. Arrivò con la pioggia e prima che dicessi no, poco a poco, goccia a goccia, nel mio cuore si fermò.
Ciao Massimiliano, grazie per essere con noi qui a Folkbeat oggi, è un piacere davvero ritrovarti, anche se è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo incrociati.
Sì, ciao Massimo, grazie mille dell'invito, sì, è passato un pochino direi. Sì.
È colpa anche tua, perché tu non fai tantissimi dischi e l'ultimo risale addirittura a 9 anni fa.
Sì, esatto, che credo che l'ultima volta ci siamo sentiti più o meno, quando sì, abbiamo fatto una nostra chiacchierata, sì, io non sono uno che è molto prolifico, ecco, mi prendo i miei tempi, come dire.
Ma giustamente, a volte è inutile fare un disco tanto per farlo. Ascolta, noi ci siamo anche incontrati di persona, oltre che sentiti al telefono un paio di volte, se non di più. Io ho anche presentato un tuo concerto qui a Nalsand, se ricordi, però...
Sì, me lo ricordo benissimo, certo, è vero.
Però dicevo, dato che siamo in una situazione differente da quelle precedenti, io avrei piacere se tu ci raccontassi qualcosa di te prima di cominciare a parlare del disco.
Sì.
Dei tuoi esordi, le tue influenze, insomma,
certo.
Un pochino sulla tua attività musicale, ok?
Sì, guarda, io molto volentieri, io ho iniziato a proporre le mie canzoni in un locale di Roma che si chiama Folk Studio, un locale storico, insomma, che è stato, diciamo, molto importante per la musica e per la cultura del nostro paese. E ho fatto in tempo a frequentarlo perché ero piccolino e l'ho frequentato per 3-4 anni, dal 94 al 98, perché poi nel 98 il Folk Studio ha chiuso perché la chiusura è coincisa con la morte del proprietario, di Giancarlo Cesaroni, che era il boss del Folk Studio. E quindi ho avuto questo privilegio comunque enorme di poter vivere comunque l'atmosfera di quel locale meraviglioso. E da lì in poi, diciamo, la mia attività è proceduta un po' a singhiozzo, insomma, ho fatto tante cose. Diciamo che però le mie radici sono sempre state all'interno del mondo che avevo conosciuto lì al Folk Studio, quindi le canzoni d'autore, la musica folk, la musica brasiliana, insomma, i grandi cantautori americani. Diciamo che il mio imprinting è stato quello. Io avevo iniziato a scrivere canzoni perché mi piaceva De André, mi piaceva De Gregori, quindi diciamo che il Folk Studio era un po' il mio luogo naturale, ecco. Nel tempo poi ho continuato a scrivere canzoni, a fare dei dischi ogni tanto, perché insomma io mi prendo abbastanza tempi abbastanza lunghi. Io non sono uno che pubblica spesso, anche perché mi piace comunque crearmi un po' di silenzio, di solitudine, perché credo sia un po' la condizione ideale perché si formi qualcosa che meriti magari anche poco di essere detto. E nel tempo poi ho fatto 4 dischi, il primo si intitolava Il mio paese nel 2005, poi nel 2009 più o meno, adesso non sono sicurissimo delle date, ho realizzato il mio secondo album che era Cuore di Ferro, poi ho realizzato un altro album, il terzo album è stato Novembre, circa sì, 9 anni fa più o meno. E adesso il mio nuovo album che si intitola Canzoni per Nessuno, che è quello che ha avuto un po' la gestazione più lunga, ecco, più come tempi.
Sai, mia mamma, che era sarta, diceva, si riferiva ai vestiti, ma secondo me vale anche per la musica, poche cose ma belle, credo che sia adeguato a te come modo di dire.
Diciamo che cerco di, quando faccio qualcosa mi piace comunque farla, cerco di farla bene, ecco, cerco di metterci la cura giusta, ecco, come farebbe un sarto, ecco. L'esempio è calzante.
Senti, posso chiederti una cosa riguardante il Folk Studio, o meglio, per la precisione, riguardante Cesaroni, con cui ho avuto il piacere di parlare una volta al telefono, perché mi chiese qualcosa su un artista di cui avevo scritto una recensione, un artista americano, naturalmente. E sai che oggi la canzone d'autore sta cambiando, o meglio, stanno facendola cambiare in qualche maniera, allineando sempre di più, o meglio, limitando o eliminando quasi i confini fra canzone pop e musica d'autore, per cui oggi anche i cantanti pop, gli artisti più vicini, insomma, quella che noi chiamavamo e chiamiamo ancora oggi, credo, musica leggera, purché si scrivano le canzoni e sono diventati o stanno diventando cantautori. Secondo te come l'avrebbe presa questa cosa Cesaroni?
Ma Cesaroni era abbastanza integralista, quindi... Quindi no, credo che non l'avrebbe presa benissimo. Poi per lui tutto era politica, cioè il Folk Studio era un qualcosa di politico, perché lui faceva politica con quel locale, comunque, perché comunque dava la possibilità a tutti di esprimersi e di raccontare cose originali, insomma, quindi cose, non era possibile fare cover, per esempio, all'interno del Folk Studio, cioè se le facevi si arrabbiava un pochino, però per dire, ecco. E soprattutto, diciamo che per me, oddio, io questa cosa lui non gliel'ho mai sentita dire, però insomma so quanta masse i cantautori comunque che mettevano anche contenuti sociali all'interno delle loro canzoni, E anche per me è così, cioè per me le canzoni dovrebbero anche avere un fine, diciamo, di utilità in qualche modo. Non tutte, magari, ecco, però credo che ci debba essere un pochino questa spinta, questo comunque, questa voglia. Poi a me non piacciono le canzoni fatte di slogan, o comunque con dei luoghi comuni, insomma, mi piace che le canzoni siano belle, quindi possono esserci canzoni d'autore orribili e canzoni pop meravigliose, non è questo il punto, ecco.
Certo.
Però, insomma, parliamo di due generi un pochino differenti, tutto qua. Poi, diciamo che no, non mi piace che ci sia proprio tutto questo minestrone, ecco. Insomma, mi sembra comunque che si faccia torto un po' a chi prova a scrivere canzoni in maniera un pochino diversa, e non mi metto tra quelli, cioè, però penso ad altri grandissimi, come per me, per esempio, Pino Marino,
Sì.
per esempio, che è un cantautore, eccezionale, e come fai a paragonarlo a chi fa musica pop, ecco, e parliamo di un'eccellenza assoluta in Italia.
Se ti piace ragazzina, gioca pure col veleno, con la lama del coltello sulla punta del tuo seno, e ti provoca uno scatto, un dolore ed una voglia. Gioca pure ragazzina a distruggere la noia. Se ti piace ragazzina, riempi pure il tuo bicchiere di fiori colorati, riempilo di miele, fai entrare in una stanza la tua specie di famiglia, e poi chiudi la porta e spacca la maniglia. E scappa ragazzina, non chiedere un passaggio, scappa via da sola, non perdere il vantaggio, e salta via veloce su ogni nave, su ogni treno, via da questa gente, da questo buco nero, e sembrerai ubriaca anche se sei astemia. Tanto sai cosa diranno? Diranno che sei scema, puttana, disgraziata. Ma perché non ti vergogni a fare certe cose, a rincorrere i tuoi sogni? E tu scappa ragazzina da questo cimitero e buca la tempesta come un passero nel cielo, e non fermarti neanche se ti fanno male i piedi. Dei preti, i preti della guerra, del dio vendicativo, che arriverà di notte a dirti sei cattivo, quel dio che ama solo chi è stato buono e bravo, e invece ama soltanto chi non rimane schiavo. E allora scendi in piazza o lì dove si balla, diventa una conchiglia, diventa una farfalla, diventa sabbia bianca, il sale nell'emporio, la chiglia di una barca, trasforma il fango in oro, il fuoco nel camino, la luna che biancheggia, e quel monolocale che sembra ormai una reggia, e l'alba con gli amici che alzano i boccali. Ci vuole così poco per mettere le ali. Ragazzina, gioca pure col veleno, con la lama del coltello sulla punta del tuo seno, e ti provoca uno scatto, un dolore ed una voglia. Gioca ancora, ragazzina, a distruggere la noia.
Io ovviamente condivido al 100% quello che hai detto a proposito di canzone pop e canzone d'autore, però è una cosa che mi piace comunque sempre chiedere ai miei ospiti. anche perché poi comunque negli anni 70, quando sono scoppiati, no? È scoppiato un po' il fenomeno dei cantautori, questi artisti hanno contribuito in qualche maniera a cambiare, a migliorare, secondo me, la società italiana. Oggi è difficile dire quale possa essere il ruolo del cantautore.
Beh sì, diciamo che all'epoca c'era questa grande spinta e sicuramente, come dici tu, hanno contribuito alla crescita civile del paese, semplicemente perché poi tante persone si sono riconosciute nelle storie che raccontavano, hanno trovato comunque si sono sentite a casa, si sono sentite rappresentate da alcune canzoni. Io stesso devo dire che se non avessi ascoltato De André da piccolo, non lo so, boh, magari sarei stata una persona diversa. Non lo so, so che l'ho ascoltato e sicuramente ascoltare certe cose, perché poi la bellezza di questi grandi artisti era che riuscivano a essere, a dirti cose, concetti fortissimi, ma erano profondamente popolari, cioè non è che serviva una laurea in filosofia per capirli, ecco.
Anche se oggi invece pare quasi così.
Sì, infatti a me questa cosa non piace, secondo me la musica deve essere popolare, deve arrivare, perché altrimenti si scrivono canzoni per l'elite e non va bene nemmeno quello. Quando ascolti Da diamanti non nasce niente, dalle dame nascono i fiori, con una frase così buttata lì, semplicissima, che tutti possono capire, e ti sta raccontando un mondo, insomma. Quindi parliamo ovviamente del più grande di tutti, però
certo,
uno magari in maniera maldestra, goffa, deve puntare a quello, non deve puntare a... Se uno deve scegliersi dei maestri, allora magari è bene che scelga i migliori, i più bravi.
Sicuramente. Senti, a proposito, ho letto che tu ti consideri, citando anche una tua canzone, una delle più belle del tuo ultimo disco, una sorta di giardiniere, forse perché hai questa meticolosità e anche questa pazienza nell'aspettare che una canzone sia nata, germogli e poi naturalmente arrivi alla maturazione, visti anche i tempi, diciamo, non biblici ma comunque abbastanza dilatati, che hanno caratterizzato la tua produzione discografica fino adesso.
Sì, guarda, io credo che ci sia una grande analogia, similitudine tra chi lavora la terra e chi scrive canzoni, perché entrambi comunque conoscono, come dici tu, il valore dell'attesa, della lentezza, e mi piace pensare che siano simili, perché poi entrambi sanno che se vogliono raccogliere qualcosa di buono devono avere cura della terra su cui spargono dei semi, e nel mio caso sono semi di parole che poi spero possano sbocciare e mettere le radici nel terreno di qualche anima simile.
Ma io direi proprio di sì. Senti, occupiamoci finalmente del disco e cominciamo, insomma, si fa per dire, naturalmente, con una domanda facile,
sì,
forse anche una domanda scontata. Perché Canzoni per nessuno?
Ecco, me lo chiedono.
Beh, è inevitabile, ma è un titolo forte, perché sembra quasi che tu supponga che le tue canzoni non verranno ascoltate da nessuno, che tu non voglia che vengano ascoltate.
No, certo, cioè, è ovviamente è un po' provocatorio, insomma, ecco, sai, c'era Guccini che cantava in una canzone l'avvelenata: non comprate i miei dischi e sputatemi addosso,
sì.
Però poi dal vivo si fermava e diceva, metaforicamente parlando, ecco, io un po' la stessa cosa, quindi metaforicamente parlando, però c'è un motivo, perché poi, sai, adesso viviamo in un'epoca dove le cose devono essere pubblicate su queste piattaforme di streaming come Spotify, YouTube Music, Deezer, tutte queste qui, e quando le pubblichi ti chiedono sempre in che categoria mettere la canzone che stai pubblicando, e quindi ti chiedono se è una canzone per bambini, a quale pubblico è destinata, se è una canzone appunto per chi si sta allenando, per chi viaggia, per chi sta mangiando, perché poi loro devono collocare la tua canzone in un determinato punto, diciamo, deve essere fruita da chi magari sta facendo quella cosa lì, e io non so mai dove metterle le mie canzoni, e quindi per questo mi è venuto in mente Canzoni per nessuno, perché mi sembra sempre sono in grande difficoltà, mi sembra sempre di non appartenere a nessuna categoria.
Sì, anche perché su queste piattaforme, come dicevi tu, non esiste la categoria musica o canzone d'autore, è una categoria che fa comodo a noi, diciamo, che siamo più addentro alle questioni, ma non certo chi vuole dare, diciamo, un messaggio molto più universale, più facile da comprendere. Quindi se tu vai a vedere su Discogs, ad esempio, i tuoi dischi potrebbero essere catalogati o come musica pop o come folk, per cui
sì,
perché deve essere una cosa molto diretta, molto facile da comprendere.
Un
Un soldino di mare per i tuoi occhi neri, un soldino di vetro per i tuoi pensieri, un soldino per ricominciare, un soldino per farti tornare, un soldino di nuvole sul tuo petto, uno di piume se avrai freddo, un soldino per quando è tardi, un soldino per dimenticarti, un soldino di sole sulle pareti, un soldino di prato sotto i piedi, un soldino di pane guasto, un soldino per chi è rimasto, un soldino di aprile tra le mani, un soldino di pioggia sugli occhiali, un soldino di spine per ogni pianto, un soldino per dormirti accanto. Filo che si intreccia, un soldino osso di ciliegia, un soldino che suona falso, un soldino che è già scomparso, un soldino di rondini alla finestra, un soldino che balla in mezzo ad un'orchestra, un soldino che lavi ma rimane sporco, un soldino che ha sempre torto. Parole, un soldino di vento per chi è in prigione, un soldino di vela al mattino, un soldino che sa il mio destino, un soldino di ghiaccio dentro l'inverno, un soldino di ansia che non sta mai fermo, un soldino di vino per il coraggio, un soldino a chi si mette in viaggio. Di mare per i tuoi occhi neri, un soldino di vetro per i tuoi pensieri, un soldino né testa né croce, un soldino con la tua voce, un soldino né testa né croce, un soldino con la tua voce, un soldino né testa né croce, un soldino con la tua voce.
Questo disco è probabilmente dei quattro che hai fatto, a proposito, sei uno dei pochi artisti di cui ho tutta la discografia completa,
ecco. Comunque... poi ne ho fatti pochi, però sono fiero di questo.
Beh, io comunque conosco abbastanza bene i tuoi lavori precedenti, perciò posso permettermi di dire che forse questo è il tuo disco dal punto di vista musicale più evoluto e più raffinato. Non so se di solito gli artisti dicono sì, è il mio disco più bello, ma esatto. Che è l'ultimo.
Sì, anche perché non potrei mai dire no, guarda, fa schifo, no?
Certo, no. Che no. Però effettivamente questo è un disco molto evoluto dal punto di vista musicale.
Ti ringrazio perché io ho aspettato veramente molto a registrare questo nuovo disco, ho fatto passare tanti anni, le canzoni più o meno già le avevo da un po' di tempo, a parte qualcosa che è arrivata proprio all'ultimo, però ho voluto proprio fare una cosa diversa rispetto ai miei precedenti lavori, per questo ti ringrazio che tu l'abbia notato, perché i miei precedenti lavori, che non rinnego, mi piacciono, insomma, i miei dischi, però magari erano un pochino più folk, insomma, grandi chitarre, insomma, ecco, anche le canzoni magari erano più ballate. Negli ultimi anni ho anche studiato, insomma, un po' di più canto, mi sono appassionato anche alla musica brasiliana, insomma, ecco, la bossa nova, quindi diciamo che queste influenze sicuramente sono entrate nel disco, e quando ho chiesto a Edoardo Petretti, che poi ha arrangiato l'album, di lavorare sulle mie canzoni. Gli ho chiesto proprio di utilizzare, intanto volevo tutti strumenti, cioè non volevo niente di finto, volevo che fosse tutto suonato, che tutto ci fosse, comunque, no, delle corde, dei tasti, insomma, ecco, che dei fiati, insomma, gente vera dietro gli strumenti e non cose campionate, elettroniche, così. Volevo fare un disco alla vecchia maniera,
dove naturale, ci fosse, possiamo definirlo,
sì,
naturale,
sì, e dove ci fosse poi una grande presenza del pianoforte, degli archi, insomma, di tutti quegli strumenti che avevo usato un po' meno nei miei precedenti lavori. E devo dire che Edoardo Petretti, che ha arrangiato il disco, ha fatto un lavoro straordinario. Penso sia il mio disco più bello, sì, davvero, ecco, lo penso davvero.
Ecco, Edoardo Petretti è uno che ha lavorato con tanti musicisti, e direi che quasi si può considerare il braccio destro e forse anche il sinistro di Ernesto Bassignano, perché gli ha prodotto tutti gli ultimi lavori. Naturalmente ha messo molto pianoforte, perché quello è il suo strumento, ma ha portato anche una forte ventata di jazz, oltre che di musica latinoamericana.
Certo, lui è un grandissimo jazzista, sì, quindi sicuramente c'è una grande componente. Devo dire, alcuni pezzi si prestavano, e quindi ha trovato, insomma, diciamo, la possibilità di inserire questa sua grande passione. Insomma, lui è veramente bravissimo, però non c'è niente di non è un disco con dei tecnicismi, ecco, insomma, ogni frase veramente viene dall'anima, non c'è niente di freddo, ecco, perché poi il rischio a volte è di sentire queste cose con questi strumentisti velocissimi che fanno frasi stupende. In questo caso ogni frase è pensata, ogni è stato quasi un lavoro quasi di sottrazione alla fine, perché poi abbiamo lavorato molto con la pre-produzione, e poi alla fine abbiamo tolto molte cose, però è stato un lavoro molto rigoroso, devo dire, e mi è piaciuto molto lavorare con Edoardo, insomma, spero che sia una collaborazione che possa proseguire, ecco.
Anche se secondo me in questo disco non mancano fatti virtuosismi, io penso ad esempio al
certo,
di Flicorno,
sì.
Credo che sia un Flicorno quello su Il Tulipano, mi sembra, no, aspetta, su Ha ragione la pioggia.
Ha ragione la pioggia, sì,
esatto.
Sì, sì.
E poi
certo,
anche il lavoro, sì, di fisarmonica di Desiree è veramente straordinario, ma lei è bravissima, esatto. Desiree Infascelli, naturalmente,
sì.
E per non parlare poi comunque di quello che fa Edoardo, che è un pianista veramente notevole, come dicevi tu.
Beh sì, esatto, sì, un pianista notevole. In Ha ragione la pioggia, sì, c'è questo solo meraviglioso di Francesco Fratini, che è un grandissimo jazzista, che suona il Flicorno in quel pezzo. Sì, diciamo che poi, avendo coinvolto Edoardo, lui a sua volta ha coinvolto i musicisti della sua cerchia, che sono tutti musicisti eccezionali, jazzisti, quindi diciamo che il disco ha avuto questa influenza che a me piace tantissimo, insomma, ecco, rispetto agli altri miei lavori, ecco.
Certo. Beh, è sicuramente un disco più evoluto, come dicevo, più raffinato.
Grazie
ma
mille.
Ecco, il fatto è che comunque lui abbia portato questa aria più jazzata e anche latineggiante in alcuni momenti, che però, come dicevi tu, deriva anche da una tua nuova apertura verso suoni che appunto arrivano,
sì,
da Brasile e America Latina. Dopo ne parliamo, fra l'altro. Ti ha costretto a cambiare in qualche maniera l'armonia delle tue canzoni, perché chiaramente altrimenti sarebbero state, sì, forse più limitate, oppure sei riuscito a far quadrare il tutto e quindi dal vivo non hai alcuna difficoltà a eseguirla anche da solo?
Ma guarda, diciamo che a livello compositivo sì, hai ragione, comunque sono un pochino diverse, insomma, nel senso che ho dato un pochino più importanza alle melodie, oltre che alle parole, vabbè, ma quello già prima, però ho cercato di dare più importanza alle melodie, alle armonie, quindi di fare qualcosa di un pochino più raffinato, tra virgolette, fammi passare questo termine, ecco. Quindi sì, diciamo che dal vivo io ero abituato a suonare chitarra e voce, diciamo che alcune di queste canzoni, farle chitarra e voce, cioè le faccio, però sicuramente un pochino perdono, insomma, ecco, diciamo, ecco, che questa cosa un pochino c'è, però l'idea è di suonarle col gruppo, insomma, quindi...
La signora
col ventaglio cerca marito, cerca marito. La signora col ventaglio cerca marito, cerca marito. Ed il figlio la sorveglia. L'arancia cade a terra, spine di ghiaccio sotto il vestito. La signora col ventaglio cerca marito, cerca marito. La signora col ventaglio ride sul ponte, ride sul ponte. La signora col ventaglio ride sul ponte, ride sul ponte. Sotto il sole a mezzogiorno scappa, scappa Capricorno, gocce di sangue tra le sue impronte. La signora col ventaglio ride sul ponte, ride sul ponte. Schiaccia la serpe, schiaccia la serpe. La signora col ventaglio schiaccia la serpe, schiaccia la serpe. Schiaccia, schiaccia la mattina con le scarpe made in Cina. L'orologio no, non le serve. La signora col ventaglio schiaccia la serpe, schiaccia la serpe. Signora col ventaglio si è trasformata in un tulipano. La signora col ventaglio si è trasformata in un tulipano. Zitta, zitta in mezzo al campo, con un po' di fiori accanto, altri imbrogli non conosciamo. La signora con l'inganno si è trasformata in un tulipano. Mezzo al campo con un po' di fiori accanto, altri imbrogli non conosciamo. La signora con l'inganno si è trasformata in un tulipano.
Io ho visto un video, tra l'altro, dove fai il giardiniere, credo che sia musicultura o qualcosa del genere,
sì.
Ed è con una band che ti accompagna.
Sì, sono loro, tra l'altro, sì. Ah. Lì sono, c'è Edoardo, c'è al pianoforte, c'è Davide Vaccari alla chitarra e Francesco Fratini, Francesco De Rubeis, perdonami, alla batteria, e lì al basso, nel disco l'ha suonato Marco Zinini, il basso, lì non poteva venire a Macerata, a Musicultura, e lì il basso in quel video lo suona Giacomo Nardelli, però il gruppo, lo zoccolo duro del disco sono loro.
Ci sarà ancora la possibilità di riuscire a suonare con loro, pensi, perché sono anche musicisti molto impegnati.
Sì, loro sono tutti appunto molto impegnati, quindi è difficilissimo trovare, incastrare le cose, però ci stiamo provando. Abbiamo fatto una presentazione del disco a Roma al Teatro Arciliuto, che è andata molto bene, sono molto soddisfatto e niente, adesso stiamo cercando altre date, speriamo di trovare qualcosa. Diciamo, la difficoltà quando ci si muove in tanti aumentano, insomma, certo. quindi però ci stiamo provando.
E tra l'altro, parlando sempre con Ernesto Bassignano dell'Arciliuto, lui diceva che in un certo senso questo locale, che io non ho mai visto, non essendo mai stato da quelle parti, ha qualcosa, riprende qualcosa come atmosfera del vecchio Folk Studio.
Sì.
E lui l'ha conosciuto molto bene perché è arrivato anni prima di te.
Sì, lui appartiene proprio al mondo, diciamo, anche quello più luccicante del Folk Studio, nel senso, io ho vissuto la fase discendente, insomma la fase un po' più decadente, ma perché anche come frequentazione era molto limitata, insomma alla fine il pubblico non è che ce ne fosse moltissimo, ad essere sinceri, quando l'ho frequentato io, perché poi venivamo dal deserto degli anni 80, insomma, quindi il pubblico era soprattutto composto da musicisti e da giornalisti, ecco, più o meno. Però sì, devo dire che il Teatro Arciluto ricorda un po', comunque, intanto dà spazio a cantautori, a un tipo di musica comunque di un certo tipo. E poi c'è qualcosa comunque che ricorda quel tipo di atmosfera, sì, sono d'accordo con Ernesto Bassignano riguardo questa cosa.
Senti, dicevo di questa influenza latineggianti, io ti ricordavo appunto molto più vicino ai cantautori, diciamo, classici italiani e anche alla canzone folk d'autore americana. Io la chiamo così perché sì, spesso tutti i cantautori vengono definiti cantanti folk solo perché suonano la chitarra acustica. Io non sono molto d'accordo su questo, anzi, a volte non sono d'accordo con me stesso, ben inteso. Però folk è un termine che io applicherei a chi ha una conoscenza più autentica della tradizione.
Sono d'accordo.
A parte sì, questo, com'è nata questo interesse verso la musica brasiliana? Secondo te che paralleli possono esserci tra le due cose, tra le due forme?
Ma guarda, è nato intanto perché io poi da piccolino a casa mia si ascoltava molto musica brasiliana, quindi io diciamo che l'ho sempre ascoltata, però non mi consideravo un grandissimo cantante, un grandissimo, a parte che sono canzoni difficili pure da suonare perché usano accordi difficilissimi,
sì.
Però a me quella parte piaceva, insomma, quindi li ho sempre studiati, insomma l'ho sempre saputo suonare, però non riuscivo a cantarle molte perché sono difficili da cantare. In questi anni ho preso anche lezioni di canto, perché poi ho pensato a un certo punto, in una delle mie pause, ho pensato che dovevo comunque migliorare anche il mio modo di cantare, e prendendo lezioni di canto, che ho preso con Ilaria Porceddu, tra l'altro, cantante bravissima, prendendo lezioni di canto mi sono reso conto che riuscivo a cantare anche questo tipo di canzoni, quindi diciamo che la mia passione per questo tipo di musica è aumentata ancora di più, e quindi ho iniziato a cantare un po' questi grandissimi straordinari artisti come appunto Chico Buarque, soprattutto per il quale nutro una specie di venerazione, ma anche Caetano Veloso, cose di João Gilberto, insomma Antonio Carlos Jobim, quindi insomma tutto quel mondo lì. Ecco, quello che ci trovo sicuramente di analogia è che è l'impegno civile, ecco, perché comunque non è mai mancato, sia nel mondo della musica folk americana, così, questo sguardo verso la realtà, e anche alcuni autori, penso a Chico Buarque, hanno sempre fatto nelle loro canzoni, comunque hanno sempre avuto un impegno fortissimo, un impatto fortissimo nella società, e non si sono mai tirati indietro, hanno sempre raccontato, anche quando era complicato. Chico Buarque ha dovuto scappare dal Brasile perché c'era la dittatura fascista, è venuto in Italia in esilio, perché le sue canzoni comunque raccontavano una realtà che il regime non voleva venisse raccontata, quindi in questo senso c'è una grande analogia, ecco, sull'impegno civile, soprattutto di alcuni autori.
Perché crescesti, ragazzina, così in fretta, esagerata, uscisti già truccata da dentro il mio vestito, se fosse consentito di riavvolgere il tempo per ritornare al tempo, rivederti con le gambe tremolanti, ragazzina, cadere in mezzo al campo, lasciarti giù nel fango, privarti di ogni abbraccio, riavere le mie notti, ragazzina, che ho traversato in bianco per colpa del tuo pianto, e preoccuparmi solo di me. Lasciarti con la febbre, ragazzina, 50 gradi, tossire disperata, vestirti trasandata, scordarti dai vicini, buttare i tuoi orecchini, ragazzina, e raderti a zero, lasciarti in auto al cielo, far diventare olio il latte dal seno che hai succhiato, e dove hai gattonato sparpagliare mille schegge di vetro e dal cordone indietro tirarti via per sempre nelle tenebre del ventre, ragazzina, da dove non saresti mai dovuta uscire.
Mi ricordo anche una volta Fiorella Mannoia in un concerto che ha eseguito prima una canzone di De André e poi una canzone di Chico Buarque, ha detto una cosa molto, molto bella, secondo me, che sono due autori che scrivevano per dare voce a chi non aveva voce.
Sì.
E sono d'accordo con te.
Certo, ragione. Sono
d'accordo sull'impegno civile che è sempre stato caratteristico di questi grandi autori, soprattutto Chico Buarque e quelli che hai citato, insomma, Caetano Veloso e così via.
Sì, però... Ecco, senza, non hanno mai rinunciato alla bellezza, però, ecco,
certo.
Hanno scritto canzoni meravigliosamente belle, però anche e con tematiche fortissime, però sono straordinariamente belle, cioè, quindi non era soltanto quello, insomma,
certo.
Questo è importante.
Beh, un esempio ce l'hai offerto tu in questo disco perché hai ripreso due canzoni addirittura di Chico Buarque e le hai tradotte in italiano.
Sì, sì,
non deve essere stata un'impresa proprio facilissima, anche se in passato molti si sono cimentati in questo tipo di operazioni.
Sì, a me è sempre piaciuto comunque provare a tradurre le canzoni di altri. Ed è una cosa che mi ricordo da piccolo, quando provavo i risultati, i miei primi risultati erano assolutamente disastrosi completamente, perché non riuscivo a capire come si potesse tradurre, comunque rimanendo fedeli al testo originale, riuscendo a dare un senso a quello che dicevi in italiano. Una volta andai, e questa cosa, e mi sbloccò De André, ecco, per questo lo stavo dicendo, perché andai a un concerto di Fabrizio De André, venne a fare delle serate al Teatro Olimpico, mi ricordo, di Roma, fece 4-3 date, tipo dal mercoledì al sabato, io comprai biglietti per tutte e quattro le serate, e mi ricordo in una di queste serate lui, introducendo una canzone, credo di Leonard Cohen, che aveva tradotto credo Nancy, se non ricordo male, lui disse che quando si metteva a tradurre l'unico obiettivo che si poneva era la bellezza, e disse questa frase, disse per la bellezza io sarei capace di qualsiasi tradimento. Quella frase fu una cosa strana, perché io proprio in quei giorni stavo provando a tradurre delle cose e mi ero impantanato e ebbi proprio l'impressione che l'avessi detta per me, sai, quelle cose.
Sì.
Perché mi in quel momento capii che non dovevo stare dietro al testo originale, ecco. Ma l'unico obiettivo che mi dovevo porre era la bellezza, come diceva lui, che aveva tradotto in maniera eccezionale cose di Brassens, cose di Leonard Cohen. E quindi da lì in poi mi sono posto in questa posizione, però non è che è semplice comunque, quindi
certo.
Perché ogni parola comunque che cerchi, è vero che non, diciamo, la mia ambizione non è quella di essere fedele al testo originale, ma è quella di creare una bella canzone in italiano, ecco, quello, diciamo, è l'ambizione. Però comunque il significato più o meno deve essere quello, ecco, non è che poi...
certo, certo.
E quindi è stato comunque un lavoro abbastanza lungo, per una canzone in particolare che è Teresina, sulla seconda strofa ho passato mesi, veramente mesi, a cercare le parole giuste. E quindi diciamo è una cosa che, insomma, non è che è venuta così facile.
No, immagino di no.
Ci ho perso un sacco di tempo. Però ecco, poi quando le ho fatte e pensavo di metterle nel disco, mi sono posto il problema di poterle mettere, cioè di trovare comunque il modo di ottenere l'autorizzazione dell'autore, perché comunque non è che una semplice cosa, se tu fai una cover puoi metterla, non c'è bisogno di chiedere autorizzazione.
Certo.
Ma se modifichi qualcosa, giustamente devi chiedere un permesso, perché comunque hai manipolato il testo originale.
È un procedimento molto complicato con gli artisti stranieri, soprattutto.
Esatto, sì. Quindi è iniziato questo film assurdo per cercare di mettermi in contatto con questo che è un gigante, insomma, della musica, della cultura brasiliana. Però poi alla fine, in qualche strambo modo, ci sono riuscito ed è arrivata questa... sua autorizzazione. Ovviamente ho dovuto mandare i brani, sia il testo in italiano, l'hanno voluto anche tradotto in inglese. Non so perché, allora, l'hanno voluto ascoltare, ovviamente.
Beh, suppongo perché in italiano fosse più difficile da comprendere.
Sì, esatto, penso di sì, però volevano capire che insomma, se non avessi scritto cose, diciamo, troppo lontane, credo, dal senso originale. Sì.
Ecco, io sapevo già di questa tua capacità di tradurre il lavoro di autori stranieri, perché mi ricordo la tua versione, bellissima peraltro, di On the Road to Fairfax County, di un grande cantautore di nome David Messenger, che forse in Italia conosciamo in 4-5, anche se quella era una canzone già conosciuta perché l'ha incisa anche John Baez a suo tempo. Però come hai scelto queste due canzoni di Chico Buarque, che sono abbastanza particolari secondo me? Una canzone snaturata mi fa pensare proprio al Brasile, alle favelas, mentre Teresina è una canzone d'amore, ma di certo non la solita canzone d'amore.
Sì, tanto sono due canzoni non molto conosciute di Chico Buarque. Magari di Chico Buarque si conosce in Italia altre cose, insomma, o che sarà da banda, insomma, altre cose meravigliose che ha scritto. A me piacevano molto, intanto perché Teresina nasce in realtà da una canzone popolare brasiliana, un motivetto molto semplice che lui riprende e poi modifica in una maniera straordinaria, perché poi ha una melodia e un'armonia bellissima questa canzone, e mi piaceva perché comunque racconta una storia di una donna che poi comunque fa una scelta, che incontra questi tre uomini. I primi due sono uno l'opposto dell'altro, ma entrambi comunque non sono quello che lei vuole. E poi c'è un terzo uomo invece che va bene, che è quello che paradossalmente non le porta nessun tipo di regalo, tra virgolette, ecco. Quindi è una storia molto semplice che però mi ha molto molto emozionato quando l'ho ascoltata. E invece una canzone snaturata mi ha colpito moltissimo perché tanto fa parte di un'opera teatrale di Chico Buarque che si intitola Opera do Malandro, e all'interno dell'Opera do Malandro c'è questa Uma Canção Desnaturada, che è una madre che parla con la propria figlia, e quindi siccome nelle canzoni quando si parla di maternità si parla sempre in maniera un po' stereotipata, insomma, delle madri, dell'amore verso i figli, così, e in questo caso invece è una canzone molto dura, una canzone durissima, dove sostanzialmente questa madre dice cose terribili alla figlia, e secondo me è molto più vicina questa canzone alla realtà, alla verità, purtroppo a volte, che tante altre cose, insomma, ecco, perché a volte la vita è anche molto difficile, molto dura. Ovviamente in Uma Canção Desnaturada, Opera do Malandro, è ambientato nelle favelas, quindi per carità c'è anche quello che dici tu, sicuramente anche una difficoltà proprio di vita reale, insomma, di quotidiana. Però mi piaceva quando si parla di maternità c'è un po' una cosa sacra nelle canzoni, così, invece questo raccontarla in maniera così dura, così vera, che è, insomma, una cosa tipica delle canzoni di Chico Buarque, di non fare sconti e di raccontare le cose in maniera reale, mi piaceva molto, e quindi ho provato a tradurla in italiano. È stato difficilissimo anche questo. Ecco, qui ho dovuto farmi proprio aiutare anche da un mio amico perché alcune parole erano proprio intraducibili e quindi ho dovuto poi anche inventarmi un po' delle cose. Insomma, un mio amico che si chiama Ennio Sanzi, che ringrazio tanto, che è un professore che ha contatti anche col mondo accademico brasiliano, insomma, mi ha aiutato per cercare di trovare la traduzione migliore per alcune parole che erano davvero giochi di parole in brasiliano, che in portoghese che era difficilissimo da tradurre, e quindi ho dovuto un po' inventare.
Venuta la luna più grande, con foglie di menta legate alle gambe, coi piedi di piume bagnati di azzurro, ha acceso la luce nel pozzo più buio, nel fuoco ha gettato i sogni cattivi. Ma non l'hai sentita perché già dormivi e dormi, bambina. Il mare è una culla, nessuno che sgrida, nessuno che urla. E dormi, bambina, nella mia giacca che è piena di nebbia, è piena di sabbia. Stanotte è venuta la luna, bugiarda, mi ha scritto la strada su un pezzo di carta. Domani mi ha detto il viaggio è finito, c'è un nuovo paese, un nuovo vestito, profumi di arance e di mandarini. Ma non l'hai seguita perché già dormivi e dormi, bambina. Il mare è un castello, zucchero e crema, domani al risveglio. E dormi, bambina, dentro la giacca, sul mio batticuore che trema nell'acqua. E dormi, bambina, sul prato del mare che brilla sui polsi come un bracciale. E metti i tuoi sogni tra i fiori di sabbia su questa coperta di stelle.
C'è molto Brasile anche in una tua canzone che è Né testa né croce, che è sicuramente sì, una bossa nova, però io volevo chiederti se per caso tu sei diventato padre di recente. So che può sembrare una domanda strana.
No.
Ti spiego il perché. Molte canzoni di questo disco sono rivolte a una ragazzina, a una ragazza, a una bambina.
Sì, 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 è vero, è vero.
Per esempio Mettere le ali, Fino in fondo. Sì. Beh, in un certo senso anche la stessa canzone Snaturata, poi ovviamente la Ninna Nanna.
Sì.
Cioè, non è soltanto la mia sensazione.
Io... No, la suggestione è corretta, non sei il primo che me lo dice, però no, soltanto che insomma comincio ad avere un'età importante e quindi mi viene da rivolgermi alle persone più piccoline così, ma solo per quello, insomma, quindi non, ho solo due gatti, insomma, non ho...
Perché la Ninna Nanna dell'acqua si direbbe una canzone dedicata a una figlia, ecco.
Sì, 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 sì.
Per dire.
Sì, 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 esatto, in quel caso sì, diciamo che lì è una storia, una figlia che sta facendo un viaggio difficile, quindi volevo raccontare come fosse una favola, in realtà un viaggio terribile, che è quello insomma dei migranti, e quindi mi sono immaginato questa bambina che viene presa sotto la protezione di questo sconosciuto e che le racconta questo viaggio come fosse una favola, che il mare è un castello, che c'è questa luna che ha indicato la strada e che il giorno dopo saranno in un paese dove avranno dei vestiti nuovi, un paese che profuma di arance, di mandarini, insomma, ecco. Quindi in quel caso è raccontata, è verso una bambina che sta facendo un viaggio terribile, insomma, ecco.
Ecco, due canzoni sono molto dure, secondo me. Una è Mettere le ali,
sì.
Che sembra quasi che tu suggerisca, faccia dei suggerimenti a una ragazza, ma allo stesso tempo in qualche maniera dentro riesci a metterci comunque dei contesti di carattere sociale, a prenderti con qualcosa che non va.
Sì.
Tanto per riassumere molto brevemente, l'altra, che è la più dura di tutte, ma anche dal punto di vista musicale, è Scava la tua tomba, che sembra quasi, anzi io la definirei un rock blues estremamente sporco, sì. Ma anche nel testo, perché se mi permetti, usi un linguaggio che non mi sarei aspettato da te, sì. Abbastanza scurile, anche se poi sì. È un linguaggio che si ascolta ogni giorno anche in televisione, anche persino al telegiornale, per cui è diventato normale, però i due brani sono secondo me molto duri entrambi.
Sì, guarda, Mettere le ali è una canzone, forse la canzone più cantatoriale del disco, e l'ho scritta proprio di getto in pochi minuti nella forma in cui poi l'ho registrata nell'album, quindi è stata una cosa proprio venuta di spontanea di getto, e vuole essere una sorta di, come dicevi tu, di esortazione a una persona giovane verso la ribellione, la libertà, a prendere dei rischi, anche a giocare col veleno. Anche se questo può comportare un potenziale pericolo, è un invito a cogliere le opportunità che si presentano e a lasciarsi alle spalle anche le persone negative e distruttive che a volte coincidono anche con la famiglia. Ecco, volevo rompere anche questa, perché anche nelle canzoni si parla sempre della famiglia in senso positivo, invece io qui dico proprio a questa ragazzina, chiudi la tua famiglia in una stanza, poi rompi la maniglia, scappa e vattene, insomma, quindi diciamo un incoraggiamento alla trasformazione e alla ricercare la curiosità verso gli altri, verso il mondo, ecco. Scava la tua tomba invece è un pezzo, come dicevi tu, rock, blues, l'unico diciamo dell'album, e l'abbiamo messo volutamente alla fine perché ci sembrava che fosse una chiusura diciamo degna dell'album, e nasce dalla suggestione di una poesia, diciamo da una frase che avevo letto in una poesia di Peter Orlowski, che era un poeta della Beat Generation, era il compagno di Allen Ginsberg, e all'interno di una sua poesia avevo letto una frase che diceva: scavo la mia tomba a forma di fiore. Questa frase mi ha colpito molto, mi ha emozionato, perché mi ha fatto pensare che spesso, quasi sempre, le prigioni, le gabbie ci vengono costruite dagli altri, però a volte può capitare che ce le costruiamo da soli, che ci scaviamo da soli la tomba, magari perché pensiamo che dobbiamo avere un ruolo sociale, che dobbiamo raggiungere col lavoro, con la maternità, oppure col divertimento a tutti i costi, non lo so, insomma. E questa cosa magari ci impedisce di trovare la nostra vera essenza, e quindi il fatto che ci scaviamo da soli la nostra tomba, magari a forma di fiore, però non va bene, insomma. Però siccome capita, credo, a molte persone, e capita anche a me, ho messo in fila, diciamo, ho fatto una galleria di anime sofferenti, e mi sono messo anch'io dentro questa galleria, perché poi l'ultima strofa parla di una persona che scrive canzoni sostanzialmente, quindi forse anche quello è scavarsi una tomba, ecco.
Ah, sì.
È una prigione anche quella, forse.
Di questi tempi sicuramente, o quasi sicuramente.
La bottiglia è vuota e la gola è secca. Il ragazzo vola nella cameretta. Astronavi in fiamme, grida una baraonda a forma di circo, scava la sua tomba. La farfalla al banco serve un mojito, lava i piatti e accetta anche quel castigo. Liberata all'alba, mezza moribonda, a forma di ansia, scava la sua tomba.
bambino è giallo, un bambino è nero, la ragazza in bocca, fulmini e veleno. E poi sceglie un libro e nel libro affonda, a forma di madre, scava la sua tomba. E denti di pietra ha cambiato ufficio, sa che c'è una crepa in ogni edificio. E la luce entra, fruga in ogni ombra, a forma di rabbia, scava la sua tomba. Scava cuore in pezzi, scava così impari, scava la cantante, scava con le mani. E l'innamorata piange sul cuscino, cazzo è disperata, ha anche preso un chilo. Resterà spezzata, timida, infeconda, a forma di cuore, scava la sua tomba. Negli occhi del prete, ruggine fiammante, ogni notte ha sete, beve un po' di sangue. Sa che c'è un suicidio, scritto in ogni impronta, a forma di colpa, scava la sua tomba. Scava l'uniforme, scavano i liquami, scava la cantante, scava con le mani. All'ufficio artisti, giovani in affari, pance piene d'aria, fiori artificiali. Bruciano canzoni scritte per nessuno, scava la tua tomba e poi vaffanculo.
Ma mi piace molto la tua capacità di dire delle cose estremamente serie, anche crude, però sempre con molta leggerezza. È una cosa che fai spesso in questo disco, secondo me.
Ti ringrazio.
Volevo chiederti una cosa di carattere più strettamente musicale, cioè il Tulipano.
Sì.
Parte e si snoda per gran parte del brano quasi come una canzone di D'André. Ci sono queste reiterazioni che sono tipiche. Ma poi a un certo punto ci sono due frammenti verso, dopo, nella seconda metà, verso la fine, che sono molto prog anni 70.
Sì, è vero. Beh, quello, diciamo, quando ho parlato con Edoardo, abbiamo parlato molto prima di iniziare poi a lavorare alle canzoni, Riguardo questa canzone, ci siamo detti che doveva avere qualcosa di onirico, quasi di felliniano. Ecco, l'atmosfera che gli ho chiesto di ricreare era proprio di un film di Fellini. E lui, quando mi ha fatto ascoltare queste cose, mi ha detto che si era ispirato comunque anche a delle cose di Jethro Tull, quindi a, proprio a quel mondo, al mondo comunque della musica prog degli anni 70. C'è una parte che, quando me l'ha fatto ascoltare, lui mi ha detto: guarda, è un po' estrema, dimmi tu se vuoi cambiarla. Invece a me piaceva tantissimo, quindi io ho voluto che restasse proprio così com'era, perché anche se è una cosa un po' strana all'interno di una canzone d'autore, diciamo tra virgolette, però mi piace che ci sia in questa canzone questa parte così folle, anche, insomma, che non c'entra quasi nulla, però c'entra, perché comunque la canzone è una canzone onirica, forse la canzone più onirica del disco, e gioca un po' con i temi dell'inganno, della trasformazione, del pericolo. Anche qui ci sono, è una canzone in cui ho messo tanti simboli dentro, c'è la serpe, il ponte ed anche il tulipano, che poi è il simbolo della perfezione, dell'equilibrio, e della canzone che sostanzialmente racconta di una fuga, di una rinascita, di una metamorfosi e di una, spero, serenità raggiunta. Ecco, questa trasformazione in questo tulipano, questo. E quindi mi piaceva che ci fossero comunque dentro delle parti musicali che potessero accompagnare questa metamorfosi, questa trasformazione.
Parlavi di citazioni, ora te ne dico una io, che secondo me è del tutto casuale, ma l'intro di pianoforte di I Pesci, a parte che ha un'atmosfera da film noir francese, ricordo un po' con la sigla di una serie TV della Marvel, che è Jessica Jones. Poi naturalmente la canzone si snoda, ha tutto un altro tipo di sviluppo, però l'inizio è incredibilmente...
Me l'andrò a ascoltare.
Ricorda quello che... Ma se si trova ancora su Netflix, ora... Tra l'altro è una bellissima sigla, ma a parte quello, questa è una canzone abbastanza particolare, perché possiamo definirla una canzone di Natale, ma anche se un po' sui generis, ma è anche molto antica. Dove l'hai scovata?
Allora, io l'ho scoperta tramite Lasa de Sela, una versione di Lasa de Sela in un suo disco, Lo Species, quindi che è un artista canadese, una cantatrice che io adoro, scomparsa purtroppo prematuramente, e indagando poi su questa canzone ho scoperto che in realtà era una canzone popolare, una villa antico, antichissima, qualcuno dice del XVI, che dice del XIII secolo, non si sa bene, ed era, rientra appunto nel filone di queste villa antico, che erano canzoni di argomento religioso, che erano fatte per raccontare alle persone, principalmente analfabete in quel periodo, le vicende bibliche, un po' come succedeva per i quadri, per gli affreschi, che erano fatti per raccontare alle persone che non sapevano leggere le vicende della Bibbia. All'interno di queste ville antiche poi nacque un filone particolare che era di canzoni che erano legate che raccontavano la natività, in cui rientra questa canzone qua, appunto, Lo Species, nel Rio. Però mentre le altre velanzico che ho ascoltato sono tutte molto, date queste premesse che ti ho detto, cioè quindi che erano fatte per raccontare le vicende, diciamo, bibliche nella maniera più ortodossa possibile, le altre velanzico raccontano, insomma, della natività in maniera come la conosciamo noi, insomma, quindi con Maria, Giuseppe, i re magi e così via. Questa canzone invece è stranissima, cioè se pensi che era fatta per appunto raccontare questa vicenda nella maniera più didascalica possibile, ha degli elementi dentro che me l'hanno fatta subito, diciamo, che mi hanno colpito, perché intanto c'è questa Vergine Maria che è da sola, Giuseppe non ha mai nominato in questa canzone, sostanzialmente si racconta di questa bambina, questa ragazza molto giovane che affronta questa maternità in solitudine. Non si parla mai di Gesù bambino, ma si parla del Dio bambino in questa canzone, che non è proprio la stessa cosa, perché Gesù bambino ci evoca delle cose, il Dio bambino ce n'è, che è una cosa bellissima, tra l'altro parla di un Dio che è appena nato, ce ne evoca altre. E poi la cosa più sconcertante per me è che i veri protagonisti di questa canzone sono i pesci. Ci sono questi pesci che appunto devono bere tutta la notte per poter vedere al mattino questo Dio che è appena nato, e quindi in questa natività di questa canzone l'elemento principale sono i pesci, ed è una cosa un po' curiosa, ecco, e a me ha colpito molto, e quindi ho provato a tradurla anche in questo caso prendendomi un po' di libertà, ed è nata appunto I Pesci.
Vergine si sta pettinando tra le tendine di perle. Nel buio dei suoi capelli un pettine fatto di stelle. Però guarda come beve il pesce dentro il lago. Guarda come beve che Dio è appena nato. Bevono, bevono fino al mattino i pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino. Bevono, bevono fino al mattino i pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino. La Vergine va camminando da sola e sola scollina. Nessuno che l'accompagna, che stringe la mano bambina. Però guarda come beve il pesce dentro il lago. Guarda come beve che Dio è appena nato. Bevono, bevono fino al mattino i pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino. Bevono, bevono fino al mattino i pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino. Vergine porta sul petto un ramo di rosmarino che un uomo le ha regalato, ma prima che avesse il bambino. Però guarda come beve il pesce dentro il lago. Guarda come beve che Dio è appena nato. Bevono, bevono fino al mattino i pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino. I pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino. La Vergine lava i vestiti nel fiume che forte ruggisce. Un passero arriva cantando e il rosmarino fiorisce. Però guarda come beve il pesce dentro il lago. Guarda come beve che Dio è appena nato. Bevono, bevono fino al mattino i pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino. Bevono, bevono fino al mattino pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino. Bevono, bevono fino al mattino i pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino. Bevono, bevono fino al mattino i pesci dentro l'acqua per vedere Dio bambino.
In questa canzone c'è la presenza di Lavinia Mancusi, che è un po' il tuo collegamento con il folk ed è una delle due voci femminili che tu hai usato,
sì,
naturalmente tra virgolette, in questo disco.
Sì.
L'altra bellissima, altrettanto bellissima, sì, secondo me ha fatto un lavoro eccezionale, è Sara Jane Ceccarelli, che è stata, pensa, è stata una delle prime ospiti, sì, di questo programma, credo la quarta addirittura, per cui se per caso la vedi salutala sperando che si ricordi di me.
Certo, certo, certo. Sì, sono due grandissime artiste, grandissime, entrambe bravissime. Sia Sara Jane Ceccarelli, che ha arricchito in maniera fondamentale le mie canzoni, ha cantato in tantissime canzoni, diciamo il suo apporto poi diciamo più evidente è in Né testa né croce,
sì,
però ha cantato un po' in quasi tutte. mentre Lavinia è stata proprio mia ospite in questo brano, perché ha una voce meravigliosa, molto particolare. E quando abbiamo deciso di registrare questa canzone con Edoardo abbiamo pensato che poteva essere carino avere un'alternanza di voci maschile e femminile. Abbiamo subito pensato a lei perché abbiamo pensato che questa canzone si adattasse molto bene, insomma, al suo mondo musicale.
Comunque una cosa che ho notato, poi ho finito perché so che hai un altro impegno, è che non hai rinunciato a mettere alcuni brani più più contenuti dal punto di vista strumentale, nel senso che sono praticamente acustici, si basano sulla chitarra e poche altre cose.
Sì,
lo
sì,
dico
sì.
Perché una delle mie canzoni preferite, ma non perché ha questo atteggiamento, ben inteso, semplicemente perché amo molto la melodia fino in fondo, così come il giardiniere.
Sì, grazie. In effetti in alcune canzoni abbiamo mantenuto, diciamo, un'impostazione un pochino più folk, tra virgolette, insomma, ecco, quindi chitarre, e una di queste è Fino in fondo, che è anche una delle mie preferite del disco, quindi ti ringrazio.
Ce la fai a dire ancora due cose molto rapidi sui video, perché so che hai usato un espediente,
sì.
Ce ne sono addirittura tre, da questo disco hai usato un espediente che non conoscevo.
Sì, i video li ho fatti io praticamente, io mi sono sempre divertito a fare dei montaggi video, quindi mi sono sempre piaciuti, insomma. E quando si è trattato di fare, appunto, di pensare a dei video per questo disco, ho provato, ho fatto un tentativo e quindi ho cercato su un sito che diciamo che è una sorta di libreria free, dove si possono prendere degli spezzoni di altissima qualità e si possono usare in maniera libera, manipolare, tagliare, mettere effetti speciali, e il sito si chiama pexel.com. Quindi ho cercato di capire se, prendendo degli spezzoni da questo sito, riuscivo a creare delle storie, quindi a creare dei video che avessero comunque un senso e che fossero attinenti alle canzoni che dovevo, diciamo, accompagnare, dovevano comunque raccontare. E niente, il risultato poi, appunto, del giardiniere, Scava la tua tomba ed è anche Né testa né croce, insomma, quindi sono tutti video che ho realizzato io in totale autonomia. Mi sono divertito parecchio, in realtà ce ne sono anche altri che poi farò uscire piano piano.
Hai fatto un buon lavoro, davvero.
Grazie,
sono molto
grazie
professionali e non me lo sarei mai aspettato. Soprattutto il giardiniere è molto bello, perché poi comunque in qualche maniera si respira quell'aria lì, ma è piacevole e simpatico anche Né testa né croce. L'altro forse è ombroso, come un po' lo è un po' la canzone, se vogliamo.
Beh, sì, esatto, sì, esatto. Diciamo, anche quella è una galleria, diciamo, di anime sconfitte, insomma, di anime sofferenti. Anche il video ricalca un po' il senso della canzone.
Prima che ti chiamino per un'altra intervista, ricordaci molto rapidamente come reperirti in rete.
Allora, io sono sui social, quindi se cercate Massimiliano D'Ambrosio su Facebook, Instagram, così mi trovate. Non sono uno che pubblica tantissimo, però, diciamo, le cose fondamentali le metto. Poi ho il mio sito, che è massimilianodambrosio.it. Poi mi trovate su YouTube, ovviamente, le mie canzoni, i miei video, e sulle varie piattaforme di streaming trovate le mie canzoni, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, insomma, ecco. Quindi se mi cercate mi trovate, ecco.
Perfetto, io ti lascio libero, perché so che è un altro impegno impellente,
sì.
Scusa il gioco di parole, però è stato un piacere averti di nuovo mio ospite.
Piacere mio, grazie,
e spero
grazie
di ritrovarti magari anche dal vivo, anche se i tempi sono un po'
sì
più complicati adesso, però non si sa mai.
No, certo, speriamo presto di riabbracciarci, dai, di
assolutamente
dal
grazie
vivo.
Di tutto, Massimiliano,
grazie
a presto,
a te,
allora.
Massimo, grazie, a presto,
a presto. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Sei arrivata fino in fondo ed avevi tutto contro, con le tue magliette lunghe, con la notte tra le unghie. Sei arrivata come l'alba, come un naufrago che canta, come un dono, una rovina, come acqua che tracima. mare, pietra a pietra. Sotto un sole che ti acceca, con la polvere e il coraggio, coi vestiti da pagliaccio. Con il filo sopra il vuoto, con il cuore che va a fuoco, sei arrivata fino in fondo ed avevi tutti contro.
Era fino in fondo e credo non potesse esserci un titolo migliore per finire, anche perché questo, come avrete sentito, è uno dei brani che personalmente ho apprezzato di più in Canzoni per Nessuno, il quarto e più recente lavoro discografico di Massimiliano D'Ambrosio, che è stato ospite della puntata numero 39 di Folkbeat, il settimanale di ADMR Rocco Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Anche fra 7 giorni avremo come ospite un cantautore, il torinese Carlo Pestelli, che nel suo ultimo disco ha però indossato i panni dell'interprete recuperando alcune delle canzoni dello chansonnier Georges Brassens, affidandosi alle traduzioni del suo concittadino Fausto Modei, per inciso uno dei nomi storici del folk revival e soprattutto della canzone di protesta in Italia. Il disco si chiama Oiseau de Passage e sarà l'argomento principale della prossima puntata di Folkbeat, che oggi si chiude qui, con i miei più sentiti ringraziamenti per l'attenzione che mi avete concesso e i miei più calorosi saluti da Massimo Ferro. Buon proseguimento di giornata e una buona serata a tutti gli amici di ADMR.